Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 5 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, nuova settimana del Demone del Tardi, penultima settimana del Demone del Tardi in questa giornata che ci porta addirittura al 21 giugno 2022, l'ho letto sul giornale perché altrimenti non me lo ricordavo, e se non ho capito male è tempo di maturità, così almeno raccontano i giornali che intervistano, pensate addirittura Gnonto che racconta la sua di maturità insieme a una selva di vips e personaggi che sprofondano nei ricordi della propria Madeleine scolastica. Ma non è della maturità che vogliamo parlare questa mattina. Di che cosa vogliamo parlare? Me lo domando, è una domanda che faccio a me stesso mentre cerco di raccapezzarmi, di rimettere insieme i pezzi di un puzzle complicato. Ah sì, ecco di che cosa volevo parlare. Volevo parlare di uno spettro, perché c'è lo spettro di una parola che si aggira per l'Europa, e la parola, sapete qual è? La parola è razionamento. Razionamento dell'acqua, razionamento dell'energia, razionamento del cibo, razionamento dei risparmi, insomma razionamento di tutto. Razionamento che è una parola scomoda, una parola strana, una parola a cui non siamo particolarmente abituati, ed è una parola remota, razionamento, che viene da lontano. Da lontano nel tempo, da un passato che pensavamo per sempre abbandonato, da lontano nello spazio, da latitudini che appartengono a un pezzo di mondo che per fortuna non era il nostro, che preferivamo non guardare. E invece eccola qua, razionamento in forma di esercizio fatale, come possibilità concreta che si affaccia davanti al nostro balcone. Razionare, convivere con una disponibilità limitata di beni primari e rinunciare all'abitudine al consumo. E la domanda è: ma ne saremo capaci? Saremo capaci di rinunciare al pieno di benzina, alle stanze climatizzate, ai frigoriferi pieni? Saremo capaci di rinunciare alla doccia mentre Caronte ci brasa come nel bollore del Barolo? Certo, per i maschi l'acqua razionata può essere un alibi meraviglioso per non infilarsi nella doccia, ma a queste temperature anche per il maschio più reticente la doccia è la catarsi. E dunque saremo capaci di adattarci al caldo, al freddo, alla fame, all'indigenza? Oppure la nostra bulimica attitudine al consumo ci rende darwinianamente inadatti alla convivenza con il razionamento delle cose? Abituati come siamo al modello del tutto e subito, alla soddisfazione dei bisogni con un click, all'infinita disponibilità di beni e contenuti, saremo capaci di adattarci o saremo geneticamente soccombenti? Saremo capaci di accettare la rovina come gli eroi di un romanzo di Balzac? Saremo capaci di scivolare nell'ombra della Sunny Side of the Street? Saremo capaci di accettare l'idea di appartenere a un Occidente che potrebbe non avere più un ruolo centrale nella storia, che ha un grande futuro economico alle spalle, che giocherà una partita da serie minore per evitare l'incubo della retrocessione? Ecco, magari non accadrà mai nulla di tutto questo, magari si tratta di apocalisse a basso costo, magari è una di quelle favole cupe che si raccontano un po' per far spaventare i bambini. Ma anche se mai dovesse accadere, forse vale la pena di farsela questa domanda: ne saremo capaci? Perché nella risposta a questa domanda ci sta comunque dentro un pezzo di futuro e anche un po' dell'idea di democrazia, che rischia prima o poi, attenzione, di essere razionata pure lei. E perché non accada, dovremo dimostrare di saperla preservare, insomma di esserne capaci. E allora questa domanda ce la portiamo un po' dietro, un po' per cominciare, che quest'oggi all'insegna dell'ottimismo, all'insegna dell'allegria come in tante altre occasioni, ma insomma non è che gli indicatori che abbiamo di fronte siano poi così confortanti. Intanto, a proposito di necessità di adattarsi, di capacità darwiniana di sopravvivere alle condizioni date, pensate, c'è anche chi come Briatore si deve adattare all'indicatore. Idea che esista la pizza a 4 euro, la pizza di Briatore ancora centrale all'interno del dibattito pubblico, con un Briatore che non si capacita del fatto che possa esserci pizza a 4 euro di fronte alla sontuosità dell'ingrediente con cui propone la sua pizza a 65, una battaglia di libera pizza in libero stato, scrive Next Quotidiano, mentre addirittura c'è chi come Piero Chiambretti deve adattarsi a una detrazione di reddito che passa da 55.000 a 26.000 euro netti al mese, cosa che gli fa richiedere in tribunale l'abbassamento drastico dell'assegno di mantenimento per la figlia da 3.000 a 800 euro, perché adattarsi a un reddito che passa da 55.000 a 26.000 euro può essere fatale se le condizioni per la sopravvivenza non ce le hai. Insomma, sapremo adattarci magari a un movimento 5 Stelle senza Di Maio, la cui espulsione è stata nel frattempo congelata. Attenzione, perché a congelare l'espulsione di Di Maio si consuma molta energia, mentre intanto forse possiamo affidarci, per quanto riguarda la democrazia, perlomeno a chi potrebbe essere in grado. No, mi fermo qua, non lo dico, non lo stavo nemmeno pensando, stavo solo prendendo tempo. Ma per chiudere un po' il discorso, diciamocelo chiaramente: se sopravviviamo al Covid-19, alla siccità, alla carestia, all'ecatombe energetica, all'inflazione, al vaiolo delle scimmie, eppure alla terza guerra mondiale, possiamo tranquilli anche andare a vivere su Plutone con gli occhiali da sole e il sigaro in bocca, perché vuol dire che siamo veramente in grado di superare qualunque tipo di prova, altro che Squid Game. E allora, tra segnali inquietanti che abbiamo all'orizzonte, scegliamone uno da cui partire. Innanzitutto la parola magica di oggi, che l'abbiamo detto, è razionamento. Siccità, primi razionamenti, è il titolo che sceglie di fare oggi il Messaggero. Acqua, contesa tra regioni, no della Val d'Aosta al Piemonte, scattano le limitazioni in casa, domani conferenza dei governatori che chiedono a Palazzo Chigi lo stato di emergenza. E allora ripartiamo proprio da qui, dalla siccità, anche per tenere una sorta di filo rosso con la chiusura della seconda pagina del nostro giornale radio di oggi. Andiamo sulle colonne della Stampa. Regioni, allarme acqua, scrive Nicolò Carratelli. È arrivato il momento di usare l'acqua solo per i fabbisogni primari: bere, cucinare, lavarsi, coltivare frutta e verdura. La siccità fa scattare l'allarme rosso in Piemonte, lo stato di calamità nel Lazio, si contano miliardi di danni all'agricoltura in Lombardia. Le regioni chiedono al governo la dichiarazione dello stato di emergenza per attivare le disposizioni di legge che prevedono l'uso prioritario dell'acqua per l'alimentazione e l'agricoltura. Lo spiega l'assessore veneto Caner, coordinatore della commissione politiche agricole della conferenza delle regioni, escludendo quello che quello per la produzione di energia, così da evitare richieste di risarcimenti per i mancati guadagni alle compagnie. L'altra richiesta a Palazzo Chigi è quella di mettere a disposizione più risorse anche del PNRR per creare nuovi invasi per l'accumulo d'acqua. Se ne discuterà domani durante la riunione della conferenza delle regioni, a cui parteciperà anche il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, ma il tema sarà affrontato già oggi nella conferenza Stato-Regioni. Si valuta la possibilità di ordinanze per vietare l'uso dell'acqua per finalità non essenziali, ad esempio per il riempimento delle piscine. In alcuni territori, inoltre, si stanno predisponendo accordi con le aziende energetiche per l'aumento della percentuale di uso di acque lacustri a scopi umani o agricoli. Il governo si prepara ad intervenire. Ieri c'è stato un primo tavolo tecnico a Palazzo Chigi con i capi dipartimento di tutti i ministeri coinvolti. La situazione è delicata, dice, usando un eufemismo, il ministro delle politiche agricole Patuanelli. Le regioni più in crisi sono quelle del nord, a cominciare dal Piemonte. Il Lago Maggiore negli ultimi 3 giorni è calato di un altro metro. In provincia di Cuneo 40 comuni su 247 rischiano di arrivare a un razionamento orario dell'acqua. Le sorgenti di montagna hanno perso tra il 50 e il 90% della portata. In provincia di Alessandria sono oltre 30 i comuni con ordinanze per utilizzo responsabile dell'acqua. dell'acqua, il più grosso è Ovada. Gli agricoltori hanno piemontesi hanno chiesto aiuto alla vicina Val d'Aosta, da cui però non arriverà nemmeno un litro d'acqua. Noi per primi facciamo i conti con queste condizioni eccezionali, dice il presidente. L'Avevaz con i nevai già sciolti come se fossimo ad agosto e temperature altissime anche fino a 4.000 metri. Anche in Lombardia c'è molta preoccupazione, una stima di Confagricoltura quantifica in almeno 2 miliardi i danni nelle campagne e raccoglieremo sia per quanto riguarda il mais sia per i foraggi dal 30 al 50% in meno, avverte il numero uno di Confagricoltura Lombardia. Parla anche Fontana che invita i cittadini a ridurre al minimo indispensabile l'utilizzo dell'acqua e a evitare gli sprechi. La grande assetata è naturalmente la pianura padana, dove si concentra il 30% della produzione agricola nazionale e dove, fa sapere Coldiretti, il livello del Po è calato di oltre 3 metri rispetto al punto più basso registrato lo scorso Ferragosto. Anche in Emilia-Romagna si moltiplicano i timori per la coltivazione di pomodori, mais, riso e frutta che hanno bisogno di molta acqua. In Lazio Zingaretti annuncia la proclamazione dello stato di calamità naturale per adottare le prime misure e invitare i sindaci a norme di contenimento. Per ora Roma non rischia, mentre ci sono molti problemi in provincia di Viterbo e i razionamenti per i terreni agricoli sono già avviati a Frosinone e a Latina. L'erogazione dell'acqua viene sospesa tutti i giorni dalle 12 alle 18. Naturalmente protagonista principale dello stato di siccità è il Po, dove il mare sta progressivamente risalendo, tutto il raccolto è a rischio, tracce di sale a 21 chilometri dalla foce. Francesco Moscatelli, sempre per La Stampa, è l'inviato a Porto Tolle. Sarà profondo, sì e no, 50 centimetri da 20 giorni, nessuno si azzarda a uscire in barca perché si rischia di restare inabissati, ormai un fiume camminabile più che navigabile. A parlare così e Mauro Voltolina, direttore della società canottieri di Ponte Lago Scuro, frazione di Ferrara, affacciata sul Po, infila in acqua una canna di bambù e scuote la testa rassegnato. Intorno a lui, ai piedi dell'argine, c'è un pavimento di gusci di vongole, tronchi e copertoni impastati con fango secco e grigio, un inquietante fossile contemporaneo e quasi apocalittico. Siamo almeno 7 metri sotto lo zero idrometrico, una cosa mai vista a giugno, continua mostrando la vasta isola che si è formata in mezzo al fiume. Nella zona navigabile ci saranno 2 metri di fondo, ma in qualche punto di sicuro il livello è più basso anche lì. E pensare che in questa stagione di solito organizziamo gite in motonave fino a Mantova e a Venezia. Ponte Lago Scuro è a più di 90 km dal mare, ma è da qui che bisogna partire per capire l'avanzata del cuneo salino, la malattia che sta soffocando il delta del Po, mettendo a rischio un intero ecosistema e danneggiando i raccolti di centinaia di aziende agricole tra l'Emilia Romagna e il Veneto. Alle 15.30 di ieri le centraline di Ponte Lago Scuro, che forniscono in tempo reale i dati ufficiali sulle condizioni di salute dell'ultima parte del fiume, hanno registrato una portata media di 272 metri cubi al secondo, meno della metà dei 645 misurati esattamente un anno fa nello stesso punto. Ciò significa che il Po, fiaccato da mesi di scarse piogge e alimentato da affluenti sempre più deboli e sempre meno capace di respingere l'acqua salata in arrivo dall'Adriatico, che alta marea dopo alta marea sta risalendo i suoi rami. Il risultato: nella parte finale del delta, una delle aree agricole più importanti del nord Italia, non è più possibile prelevare acqua dal fiume per alimentare i canali che bagnano i campi. Il fenomeno è iniziato a marzo, ma negli ultimi giorni si è aggravato, spiega l'ingegner Rodolfo Laurenti, vice direttore del consorzio di bonifica del Delta del Po, l'ente con sede a Taglio di Po, che tra le altre cose garantisce l'irrigazione a oltre 40.000 ettari di aree agricole nella porzione veneta della foce. Ormai il mare è entrato a circa 20 km dalla linea di costa e ogni 24 ore guadagna 3 km. Attorno al Po di Venezia, al Po di Gnocca, al Po di Tolle, al Po di Goro ci sono 15.000 ettari in estrema sofferenza. Tutti i campi a sud dell'abitato di Catiepolo, la frazione principale principale di Porto Tolle sono spenti e fra pochi giorni l'acqua di mare potrebbe arrivare all'altezza dell'impianto di potabilizzazione, costringendo il comune a intervenire con i razionamenti delle forniture e le autobotti. A complicare ulteriormente le cose ci sono il vento che soffia da sud-est, aiutando il mare, e il mancato funzionamento delle barriere antisale poste alla foce del Po di Gnocca e del Po di Tolle, oltre che dell'Adige. Gli effetti sulle coltivazioni sono visibili a occhio nudo: terreni aridi, piantine di mais che non riusciranno a produrre né spighe né granelle, alberi che rischiano di morire. Oltretutto, dato che i terreni coltivati si trovano sotto il livello del mare, l'acqua salata penetra anche dagli argini, danneggiando direttamente le piante. L'ultima immagine che viene restituita in questo racconto arriva da Taglio di Po, dove sono state pescate le sarde nel fiume. Sarde a 30 km dal mare, commenta un pescatore, cos'altro deve succedere? Questo dunque un riassunto dello stato della siccità che per almeno altre due settimane sicuramente non avrà tregua, stanti le previsioni meteorologiche che parlano addirittura di un incremento delle temperature dovuto all'arrivo di un nuovo anticiclone africano, Caronte questa volta, a far ribollire l'Italia e l'Europa. E allora l'istinto con l'estate che avanza è quello di prendere, fuggire, salire su un aereo e andare da un'altra parte, ma attenzione, perché per gli aeroporti è estate nel caos. Siamo sempre sulle colonne della stampa: compagnie senza piloti, prezzi dei carburanti alle stelle, così il settore va in tilt. Negli Stati Uniti 9.000 voli in ritardo, 4.500 cancellazioni in un solo giorno. In Europa la situazione è identica: da Malpensa ad Amsterdam la ripresa ha spiazzato soprattutto le low cost. L'aeroporto di Schiphol in Olanda è quello maggiormente in crisi, ma anche i focus che riguardano la Germania, l'Italia e altre piazze europee, per rimanere nel contesto dell'Europa, raccontano una situazione per il trasporto aereo estremamente complicata. La racconta per esempio il Foglio oggi: prendere un aereo è un vero incubo tra ritardi, cancellazioni, coincidenze perdute, biglietti non rimborsati, lunghe attese al check-in, overbooking. È cominciato a Pasqua ed è andata sempre peggio, mentre tutte le previsioni volgono al brutto. Sarà un'estate da incubo per chi vuole viaggiare. È colpa del tempo, della mancanza di piloti, delle compagnie che per risparmiare hanno tagliato senza criterio il personale. È colpa degli aeroporti che non si sono adeguati. È colpa del Covid-19, è colpa della guerra in Ucraina. Il rosario viene snocciolato giorno dopo giorno, ma non si riesce a capire se c'è un gran colpevole. La domanda deborda, l'offerta arranca. EasyJet il 26 maggio fa saltare il sistema informatico e cancella oltre 200 voli con gravi disservizi negli aeroporti di Milano, Cagliari, Napoli, Brindisi. Vueling ha operato a singhiozzi voli per la Spagna, specialmente nel weekend. Lufthansa, la più puntuale, ha tagliato sulla tratta New York-Roma, obbligando i passeggeri a rimanere per 24 ore in aeroporto. E non è solo l'Italia a soffrire. In Europa si parla di 175 voli saltati in media ogni giorno, 175. Il record spetta ad Amsterdam. Negli Stati Uniti i giornali usano toni da incubo. Jack Eason, che gestisce una delle principali compagnie di viaggio, ha annullato o cambiato tra il 20 e il 25% delle prenotazioni. Prima non si superava il 5. JetBlue è la compagnia più colpita, ma anche United, American, Delta sono in sofferenza. Il 23 maggio è stato un giorno nero, il 22% dei voli ha subito ritardo. Tardi medi di 45 minuti. Gli aeroporti da bollino rosso sono soprattutto a est, con la punta a New York, ma il peggio si trova in Asia, o meglio in Estremo Oriente, proprio quello che negli ultimi 20 anni aveva battuto tutti i record: Shanghai, Hong Kong, Singapore. Si tratta insomma di un fenomeno globale che ha a che fare con la globalizzazione così come l'abbiamo conosciuta e come si sta riorganizzando. Il trasporto aereo è stato stravolto dalla pandemia, su questo non ci sono dubbi. I voli crollati pericolosamente vicini allo zero, gli aeroporti trasformati in immensi spazi vuoti, abbandonati quasi minacciosi. Gli aerei erano a terra, le compagnie esangui, i governi sono intervenuti con aiuti massicci un po' ovunque, le aziende hanno impugnato l'accetta tagliando prima i rami secchi e poi le loro stesse membra. Già il mese scorso EasyJet aveva eliminato l'ultima fila dei propri aerei A319 per poter ridurre il personale aereo per ogni volo da 4 a 3, così il numero di passeggeri si riduce da 156 a 50, permettendo di rispettare la regola secondo la quale su ogni volo ci deve essere almeno un membro del personale per ogni 50 passeggeri. Il cambiamento annunciato come temporaneo diventa però permanente. Non solo, ieri la stessa EasyJet ha annunciato che cancellerà in anticipo i voli che non è in grado di compiere, in modo da dare ai passeggeri il tempo necessario per cercare un'alternativa. Gli aeroporti a maggior rischio sono Gatwick e Amsterdam. La compagnia low cost opera attualmente a un livello inferiore del 13% rispetto al 2019, non perché manchi la domanda, ma per la strozzatura dell'offerta. Sarà difficile, scrive Stefano Cingolani, colmare il gap tra domanda e offerta. In parte è un effetto collaterale della pandemia, ma anche la conseguenza di un colossale errore di valutazione. Più o meno tutti erano convinti che la ripresa sarebbe cominciata dal 2024, così nel biennio scorso si sono svuotate le scuole di formazione per piloti e assistenti di volo mentre partiva una campagna di pensionamenti anticipati, ma i comandanti, le hostess, gli steward più anziani non sono stati sostituiti. Ora è normale che quando crolla la domanda si riduca anche l'occupazione. In ogni mercato del lavoro flessibile accade così, ma questa volta imprenditori e guru dell'aria hanno preso un abbaglio. Lo stesso vale per le scorte di materie prime o di componenti industriali. Il paradigma precedente, quello del just in time, ha fatto sì che venissero svuotati i magazzini perché si era in grado di assicurare le forniture in tempi rapidi da qualsiasi parte del mondo. Invece tutte le catene si sono spezzate, anche quella del trasporto aereo, con un aggravante che testimonia la cecità delle imprese e di chi le consiglia. E quindi attenzione, perché se l'orizzonte è quello di prendere e fuggire via di fronte a tutto questo, abbiamo di fronte anche il razionamento dei voli. Mi ero preparato un percorso che prevedeva le elezioni francesi, il rimbalzo delle elezioni francesi adesso, ma siccome mancano 2 minuti e 35 alla fine della prima parte, prendo invece un altro tema e lo prendo partendo da Mogol Battisti e da quella Ancora tu, ma non dovevamo vederci più, chi pensavamo scomparso e invece ricompare è il vecchio carbone. Dall'Olanda all'Italia, l'Europa riaccende il vecchio carbone. Luca Fraioli a pagina 13 di Repubblica. Il carbone ancora lui sembrava relegato ormai ai romanzi di Dickens o alle locomotive dei vecchi western, e invece all'Europa tocca tornare a spalarlo e bruciarlo anche nell'era digitale dei cambiamenti climatici. Lo ha ammesso a malincuore il ministro tedesco dell'economia Robert Habeck, annunciando la volontà di Berlino di puntare sulle centrali che producono elettricità con il più inquinante dei combustibili fossili. Un duro colpo per l'esponente dei Verdi, diventato vice cancelliere con l'obiettivo opposto, far assumere alla Germania la leadership di un nuovo mondo alimentato dalle rinnovabili. Ma la crisi energetica innescata dal conflitto ucraino non ha fatto saltare solo i piani di Habeck. Anche l'Austria si sta attrezzando per tornare al carbone dopo la parziale chiusura dei rubinetti del gas da parte della Russia. Vienna ha annunciato di voler riattivare la centrale di Melach nel sud del paese, era stata chiusa nel 2020 nell'ambito del piano di governo di arrivare al 2030 con una produzione di energia 100% rinnovabile, e una decisione analoga è arrivata ieri dall'Olanda, che ha eliminato fino al 2024 il tetto del 35% di capacità a cui funzionavano gli impianti a carbone per ridurre le emissioni. Nel caso la Russia dovesse bloccare del tutto la vendita di gas, anche l'Italia è pronta a far marciare a pieno regime le 6 centrali ancora operative in teoria da pensionare entro il 2025. Se le decisioni di Vienna e l'AIA confermano il ritorno al passato, è il dietrofronte di Berlino a destare le maggiori preoccupazioni per il suo valore simbolico e quantitativo. Dei circa 50 gigawatt di fabbisogno elettrico giornaliero della Germania, infatti ben 15 vengono dal carbone. Il problema è capire adesso quanto il ricorso al carbone sia temporaneo, legato all'emergenza, o quanto invece rischi di vanificare gli sforzi per decarbonizzare il comparto energetico. Una domanda che a sua volta è legata a un'altra domanda, ovvero l'emergenza, la contingenza che è figlia della guerra. Quanto durerà? Durerà poco oppure durerà, come sembra di capire, tanto? Una domanda a cui al momento né io né voi abbiamo una risposta certa, non ce la credo nemmeno Mattia Guastafiero, che è pronto per il GR delle 8:30. Noi ripartiamo tra poco invece su quello che accade in Francia dopo la cocente sconfitta elettorale di Macron, ma anche da quello che accade in Italia, dove le scosse all'interno del governo non rendono meno stabile la posizione di Draghi. Ma intanto la linea al GR, torniamo tra poco con la seconda parte del Demone.
Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un viaggio da ricominciare. Bella ragazza, begli occhi e bel cuore, bello sguardo da incrociare, sarebbe bello una sera doverti riaccompagnare, accompagnarti per certi angoli del presente, che fortunatamente diventeranno curve nella memoria. Quando domani ci accorgeremo che non ritorna mai più niente, ma finalmente accetteremo il fatto come una vittoria. Perciò partiamo, partiamo, che il tempo è tutto da bere, e non guardiamo in faccia a nessuno e nessuno ci guarderà. Beviamo tutto, sentiamo il gusto del fondo del bicchiere, e partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti già. E andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi giornali, o a Venezia che sogna e si bagna sui suoi canali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Andiamo a Genova con i suoi svincoli micidiali, o a Milano con i suoi terroni settentrionali, oppure a Modena con i suoi motori fenomenali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. Dietro un miraggio c'è sempre un miraggio da desiderare, come del resto alla fine di un viaggio c'è sempre un letto da ricordare. Bella ragazza, ma chi l'ha detto che non si deve provare? Ma chi l'ha detto che non si deve provare a provare? Così partiamo, partiamo, che il tempo potrebbe impazzire, e questa pioggia da un momento all'altro potrebbe smettere di venir giù, e non avremmo più scuse allora per non uscire. Ma che bel sole, ma che bel giallo, ma che bel blu. Perciò pedala, pedala, che il tempo potrebbe passare, e questa pioggia paradossalmente potrebbe non finire mai. E noi con questo ombrelluccio bucato che ci potremmo inventare, ma partiamo, partiamo, non vedi che siamo partiti ormai. E andiamo a Genova con i suoi spiriti musicali, o a Milano con i suoi sarti e i suoi industriali, oppure a Napoli con i suoi martiri professionali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali. E andiamo a Genova con i suoi svincoli musicali, o a Firenze con i suoi turisti internazionali, oppure a Roma che sembra una cagna in mezzo ai maiali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali, o a Bologna, Bologna con i suoi orchestrali.
E allora, visto che l'estate è in arrivo, dove volete andare? A Modena con i suoi motori fenomenali o a Genova con i suoi svincoli micidiali? Viaggi e miraggi, vecchia canzone di Francesco De Gregori, che è quasi un editoriale di sintesi rispetto alle notizie sul caos voli. Occhio, perché dentro a ogni viaggio c'è sempre un miraggio da considerare. Attenzione però, perché gli unici viaggi totalmente garantiti a prova di qualunque rischio sono quelli che si vincono con i biglietti della sottoscrizione a premi di Radio Popolare. Mancano solamente 2 giorni all'estrazione, quindi affrettatevi per comprare gli ultimi tagliandi. Intanto, visto che abbiamo aperto con la siccità, c'è un nuovo lancio di agenzia. Siccità in secca, il bacino di voti della Lega scatta il razionamento delle sparate di Salvini. Mi sembra un provvedimento doveroso, un provvedimento di autotutela e di buon senso. Salvini, che sta guardando con apprensione e interesse certamente in questo momento ai ballottaggi delle amministrative, in particolare alla piazza di Verona, dove lui non si è espresso, ma si è espresso invece il vescovo locale, il vescovo Zenti, e lo ha fatto in modalità Kirill al Pandoro, dicendo che non bisogna votare chi sostiene il gender. Ecco, per rappresentare davvero la versione scaligera di Kirill, il vescovo Zenti dovrebbe però magari aggiungere che bisogna denazificare Verona. Questo non l'ha fatto. Oggi però, visto l'aria che tira, potrebbe anche dichiarare che non bisogna votare chi sostiene che la terra gira intorno al sole. Del caso Verona naturalmente si scrive oggi sui giornali, mentre vi segnalo che in edicola un nuovo numero dell'affascinante opera a fascicoli, Impara la geografia con la terza guerra mondiale, oggi Kaliningrad. Abbiamo imparato anche Kaliningrad, ne avremmo fatto volentieri a meno di quanto accaduto e sta accadendo a Kaliningrad e del pericoloso fronte lituano, scrive oggi per esempio Gianluca Di Feo sulle colonne di Repubblica, argomento che magari riprendiamo dopo, perché adesso ci occupiamo delle conseguenze del voto in Francia, che non sono conseguenze solamente francesi, ma vedremo, riguardano anche l'Europa. Oggi ci sono molti editoriali sulle prime pagine dei quotidiani dedicate proprio al voto francese. Il malessere senza risposte, l'editoriale sulla prima del Corriere di Aldo Cazzullo. Lo Zeus dell'Eliseo caduto dall'Olimpo è l'editoriale e il commento di Michela Marzano sulla prima pagina della Stampa. Ancora Alessandro Campi firma l'editoriale sul Messaggero: cosa cambia il voto francese per l'Italia? Anche Piero Ignazzi firma un editoriale sulla prima di Domani: la corsa verso il centro finisce con le barricate, cosa insegna il flop di Macron? Questi gli editoriali dedicati all'argomento, ma intanto andiamo a vedere che cosa scrive il corrispondente da Parigi del Corriere della Sera, Stefano Montefiori, a pagina 12. Patto con i gollisti o caccia i voti, il bivio da incubo di Macron. Il presidente, scrive Montefiori, non parla ancora. L'indomani del secondo turno delle legislative Emmanuel Macron si è guardato bene dall'esprimere un commento sui risultati, sulla pessima prova della la sua coalizione Ensemble, ma oggi e domani incontrerà tutti i capigruppo per cercare di trovare una soluzione al rebus, cioè come governare senza una maggioranza. Macron perde la maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale, Jean-Luc Mélenchon è forte ma non abbastanza per ambire alla nomina a primo ministro, Marine Le Pen è protagonista di un exploit mai visto ma lontanissimo dalla soglia dei 289 seggi che servono per governare. Così i francesi riscoprono le delizie delle manovre parlamentari, un mondo che hanno ben conosciuto durante la Quarta Repubblica, ma che il generale De Gaulle aveva fatto dimenticare traghettandoli nella Quinta Repubblica dello strapotere esecutivo. Cercare una maggioranza in Parlamento a elezioni fatte, con una nuova alleanza o caso per caso, a seconda dei provvedimenti, un po' come viene, una pratica appartenente al passato oppure legata alla politica italiana. Attenzione, perché oggi sono molti parallelismi che fanno diventare la Francia apparentabile alla situazione politica italiana. Situazione politica italiana, scrive Montefiore, che qui in Francia appare affascinante, esotica e incomprensibile, eppure è a questo che sono chiamati gli attoniti politici francesi, con un capovolgimento assoluto dello scenario del primo mandato Macron. Allora, nel 2017, il giovane presidente aveva conquistato l'Eliseo e poi l'Assemblea Nazionale con una campagna lampo che aveva distrutto i partiti tradizionali, soprattutto a sinistra, e gli aveva dato tutti i poteri. Userò i miei primi 5 anni da presidente per ridurre il peso degli estremismi, aveva annunciato allora Macron la promessa, scrive Montefiore, che gli è riuscita peggio, a giudicare dal risultato del voto. In queste condizioni inedite, come governare? Altre volte in passato il presidente della Repubblica si è ritrovato con un Parlamento e quindi un governo di segno opposto. Mitterrand, Chirac, Mitterrand, Balladur, Chirac, Jospin, ma una maggioranza chiara c'era e quindi la situazione era tutto sommato più semplice. Oppure si può citare il precedente di Michel Rocard, primo ministro di François Mitterrand dal 98 al 91, anche lui aveva a disposizione solo una maggioranza relativa perché gli mancavano 14 seggi, si arrangiò trovandoli via via nel gruppo misto o tra i comunisti o tra i centristi, ma i seggi che oggi mancano al primo ministro di Macron per arrivare alla maggioranza assoluta sono ben 44. Lo scenario apparentemente più semplice sarebbe stringere un patto di governo con la destra gollista dei Républicains, che nonostante il pessimo risultato alle presidenziali della loro candidata Valérie Pécresse e l'avanzata dei lepenisti, hanno conquistato 64 seggi molto preziosi. Una delle figure storiche del partito di Sarkozy, Jean-François Copé, lo ha suggerito a urne appena chiuse: un patto di governo tra Macron e noi Républicains è vitale per lottare contro l'avanzata degli estremisti che incarnano violenza e settarismo, ha detto. Ma ieri il segretario Christian Jacob, dopo una riunione con gli altri dirigenti, ha frenato, anzi inchiodato: ci siamo presentati alle urne come un partito di opposizione e resteremo all'opposizione. Forse una manovra tattica per alzare il prezzo della collaborazione di cui Macron ha disperatamente bisogno, o forse una scelta strategica per rivitalizzare il partito e allontanarlo una volta per tutte dall'orbita del presidente. Intanto eccolo qua il dilemma Républicain: vendicarsi o salvare il presidente. Ma intanto chi sorride, sempre sulle colonne del Corriere, è Ségolène Royal. Aveva troppo potere, dice, parlando di Macron: così meno governabilità ma più democrazia. Quando si detiene per troppo tempo un potere eccessivo si diventa sordi e ciechi, dice Ségolène Royal. Macron per 5 anni ha esercitato un potere totale, conquistato secondo le regole e tramite le elezioni democratiche, ci mancherebbe, ma questo sistema ha mostrato tutte le sue mancanze. Negando a Macron la maggioranza assoluta, i francesi hanno sacrificato un po' di governabilità per avere più democrazia, e io penso sia un bene. C'è una forma di soddisfazione personale, le chiede Stefano Montefiori. Non lo nego, dice lei, ho sempre pensato che l'unione della sinistra fosse la strada da percorrere e che Mélenchon fosse l'uomo più forte in grado di realizzarla. Poi certo sono anche preoccupata per il blocco attuale, ma una soluzione verrà trovata. Il ritorno del Parlamento, gli chiede Montefiori, che già prima nel pezzo aveva messo in luce come la transizione di De Gaulle verso la Quinta Repubblica avesse portato allo strapotere dell'esecutivo. Lo spero, dice Ségolène Royal, è sbagliato dare tutti i poteri a una persona sola per non doversi preoccupare di cercare compromessi e alleanze. La politica è anche questo, mediazione a ricerca di intese. Questa situazione inedita per la Francia potrebbe farle bene. L'Assemblea Nazionale torna ad essere un ruolo, mentre prima serviva solo per ratificare le decisioni di Macron. Occhio a un altro parallelismo, perché poi nel racconto attuale della situazione italiana vedremo come cosa scrive oggi, come apre il Manifesto. E intanto Montefiore chiede ancora a Ségolène Royal perché dice che Macron era diventato sordo e cieco. Basta guardare, dice, chi ha nominato come primo ministro Elisabeth Borne, che era la ministra dei trasporti all'origine della carbon tax che fece scoppiare la rivolta dei gilet gialli. La Francia è stata scossa da una protesta enorme, lei si rifiutava di ritirare quella tassa ingiusta e comunque adesso è diventata premier. Significa che Macron ha perso il contatto con il paese, troppo potere, dice Ségolène Royal. fa male, così sul Corriere della Sera, mentre la corrispondente da Parigi per Repubblica Naiz Ginori parla di una tentazione di governo di minoranza, un altro dans le bizarre, si entra nel bizzarro, ha detto Macron ai suoi fedelissimi all'Eliseo davanti al caos che si è improvvisamente ritrovato davanti. La citazione del film culto In famiglia si spara è il segno che Macron vuole andare avanti con un governo di minoranza cercando strane maggioranze sui singoli testi. L'Italia ha una cultura di compromessi e di governi di unione nazionale come quello di Draghi, che in Francia invece non esiste, nota Gilles Thévenon, politologo francese. I francesi sono diventati un po' italiani, hanno eletto un Parlamento che sembra uscito un sistema proporzionale, e quindi eccolo qua un altro parallelismo con l'Italia. Mentre sulla stampa a pagina 10 si racconta di un Macron tra due fuochi con i gollisti appunto che alzano il prezzo di una possibile alleanza, Mélenchon e Le Pen pronti a sfiduciare la premier Borne ai primi di luglio, e la stampa intervista Yves Meny, politologo francese che si dedica da una parte all'analisi del voto, dice tra le altre cose che la guerra in Ucraina non ha giocato alcun ruolo, oppure ha avuto un ruolo minimo nel comportamento degli elettori. Le presunte simpatie di Marine Le Pen nei confronti della Russia non sono state discusse durante le elezioni legislative, la dimensione internazionale è stata decisamente assente, l'aspetto cruciale è l'insistenza con cui per mesi il Rassemblement National ha affrontato la questione del tenore di vita dei francesi e l'inflazione. E a proposito della governabilità, dice, l'opinione pubblica e la stampa francese sono un po' catastrofiste oggi e annunciano il caos all'Assemblea Nazionale. Si dimentica che a parte la Gran Bretagna tutti gli altri paesi europei sono governati da coalizioni. In un certo senso l'opinione pubblica e la stampa francesi non sono affatto abituate alla possibilità di un compromesso tra le parti. I francesi si scandalizzano per la mancanza di una maggioranza assoluta, mentre questa è la legge generale in tutta l'Europa. Ma in tutta l'Europa i governi, soprattutto quelli come dire centrali negli equilibri europei, appaiono in questo momento fragili e un po' pericolanti. Ne scrive Andrea Bonanni oggi sulle colonne di Repubblica: Draghi, Macron e Scholz, le fragili maggioranze alla prova della guerra. Putin alimenta e sfrutta le crepe politiche di Francia, Italia e Germania per attaccare i sistemi liberali. Nella UE serve coesione contro l'autocrazia. Non abbiamo tempo per addentrarci nel pezzo scritto da Bonanni, perché ci tocca necessariamente parlare del governo italiano. E scontro sulle armi, no sul ruolo del Parlamento, scrive il Manifesto, che oggi titola mozione d'ordine. Al quarto mese di guerra Draghi si presenta al Senato, ma è scontro nella maggioranza sulla risoluzione. Il governo non accetta l'impegno a passare in Parlamento prima delle decisioni importanti sull'Ucraina. Non ci faremo commissariare, e l'incredibile motivazione. Vediamo allora come racconta lo stato delle cose Andrea Colombo oggi sulle colonne del Manifesto. Il braccio di ferro atteso e pronosticato alla vigilia dell'intervento di Draghi al Senato oggi pomeriggio e alla Camera domani mattina, il primo seguito dal voto sin dall'inizio della guerra, c'è tutto ed è durissimo, però non riguarda le armi come profetizzato, quella è una parola tabù, si inviano ma col dovuto pudore senza nominarle. Lo sconto è sul ruolo del Parlamento e sui rapporti con il governo in una fase così delicata. I 5 Stelle, ma anche l'EU, chiedono che il governo si presenti in Parlamento prima di ogni decisione importante a partire dai vertici internazionali. Il modello ipotizzato è quello dei DPCM ai tempi del Covid. In un primo momento domenica il mediatore del governo era sembrato possibilista, poi però chiude ogni spiraglio, impossibile. La controproposta del governo prevede sempre il passaggio parlamentare, però dopo e non prima di assumere decisioni concordate con gli alleati, semplici informative con le quali il governo, bontà sua, informa il Parlamento di cosa è stato deciso. Stavolta sono i 5 Stelle a impuntarsi, soprattutto al Senato, dove i contiani sono più forti. Sugli altri punti della risoluzione tutto fila liscio: richiesta di rivedere Maastricht, Maastricht, debito condiviso per fronteggiare la crisi, price cap sul gas, sostegno all'ingresso dell'Ucraina nella UE, ma secondo le regole di Copenaghen, cioè senza forzare troppo i tempi, nessuno ci trova niente da ridire. Poi ci sono le iniziative di pace che verranno ampiamente citate, con de-escalation come parola resa magica dal fatto che può voler dire tutto, ma può anche non voler dire niente. Così si torna al punto di partenza, al nodo che non si riesce a sciogliere: la richiesta del Parlamento di avere voce in capitolo sulle scelte, nuove forniture di armi incluse, l'enormità che ai governanti suona come intollerabile commissariamento. La guerra nel Movimento 5 Stelle rende tutto più difficile. Senza il colpo basso di Di Maio, Conte sarebbe forse stato più malleabile. Dopo quell'affondo deve fare l'impossibile per impedire una formula che permetta al ministro degli esteri di cantare vittoria e rivendicare il merito di aver bloccato la deriva antiatlantista. Allo stesso modo le divisioni nel movimento spingono l'ala più dura del governo a tenere duro, con l'obiettivo di piegare una volta per tutte l'opposizione interna, dopo ore di braccio di ferro e di proposte di mediazione che sbocciano una dopo l'altra e altrettanto rapidamente appassiscono. Spunta l'ipotesi di anticipare le comunicazioni del governo prima di vertici e scelte importanti, ma solo previo esplicito riferimento al rispetto del decreto che consente al governo di mandare quali e quante armi vuole senza passare per il Parlamento sino al 31 dicembre. A insistere e ingaggiare direttamente la prova di forza con i suoi ormai quasi ex compagni di movimento è proprio Di Maio, schierato sulla linea di governo più rigida. Così la giostra riparte, ed è una giostra dove non c'è certezza dell'esito, a giudicare da quello che scrivono anche gli altri giornali. Intanto Draghi viene raccontato da Annalisa Cuzzocrea come irritato dai giochi dei 5 Stelle, in ballo il destino d'Europa, il capo del governo si impunta sul testo, intesa rimandata ma di nuovo a un passo dalla crisi per Palazzo Chigi, è inaccettabile il vincolo richiesto di ulteriori passaggi alle Camere. Si faceva un accenno anche al modello dei DPCM al tempo del Covid, e allora, visto che ho già esaurito il tempo, chiudo citando proprio il Covid, che oggi si riaffaccia anche su molte prime pagine dei quotidiani, così come si riaffaccia la giostra dei virologi, c'è Mantovani sul Corriere, Pregliasco e Vaia sulla Stampa, Brignani sul Giorno, Bassetti trasversale, l'Agismondo che non manca mai sul Fatto, che però lancia anche l'immunologo Cohen, e poi ci sono, come dire, c'è anche un po' di varietà dal virologo di Libero fino a quello della Verità. Ma il tempo a disposizione per me è concluso, non ho fatto neanche in tempo a ricordare ai distratti che la Ferragni co-condurrà per due serate Sanremo con Amadeus, che la Gazzetta dello Sport titola "Troppa Inter, Lukaku si sblocca, Dybala si sblocca", mentre il nuoto italiano trionfa con Cecon che fa il record del mondo dei 100 dorso. Sono addirittura un minuto fuori dalla mia cornice, quindi saluto e me ne vado, la linea passa a Prisma, noi ci sentiamo domani mattina con il Demone del Tardi. Ciao!